uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
The Soup of the Day from Venice Film Festival con Angela Prudenzi, Chiara Nicoletti e Federico Spoletti.
Fred. Benvenuti su Fred Film Radio, the Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I am Eddie Bertotti.
Clémence Ferry Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
簡単に その先生の作品のあの紹介を
I am Beconfi, Fred Film Radio, Marco Momorgan.
Fred, the Festival Experience in 23 languages.
Eccoci qua, domenica 6 settembre, siamo veramente nel la giornata clou della mostra, insieme ad Angela Prudenzi, come sempre, che ha un sacco di cose da raccontarci, Chiara Nicoletti, e un ospite d'onore subito per iniziare il nostro appuntamento, abbiamo con noi Pedro Armocida.
Sì, super d'onore,
infatti direttore del Pesaro Film Festival.
Bravissimo.
Ci abbiamo rapito
e abbiamo anche sentito qualche mese fa, prima del festival, dove tu ci avevi anticipato quello che sarebbe successo, qualcosa, te lo ricordi?
Certo,
Angela?
Che me lo ricordo.
No, è passato del tempo, magari tu non ti ricordi.
Allora. Ma io prendo Fosforil tutte le sere.
Io prendo 50 Plus invece, che è una cosa specifica per i cinquantenni.
Io niente, quindi non ricordo nulla.
Allora, io direi di cominciare, visto che abbiamo Pedro con noi, per chiedergli un commento su questo festival, no? Intanto io direi sicuramente anche tu sarai come noi molto contento che ci siamo, no?
Sì, quello è la prima cosa, ma non per perché è diventato, come dire, uno slogan, no? Nel senso, anch'io ho fatto il Festival a Pesaro, mm-hmm. ma secondo me noi l'abbiamo fatto, chi lo fa anche in presenza, è perché questo si poteva fare, quindi secondo me è il contrario che era un po' sbagliato, perché nel momento in cui ci si può incontrare, si possono fare convegni o comunque, che ne so, i cinema sono aperti, non si vede perché un festival di cinema in sicurezza. Naturalmente stiamo vivendo, come dire, è un'edizione assolutamente speciale, no? In qualche modo si spera che, tutti sperano che rimarrà storica in questo senso, che rimanga un caso unico, però diciamo anche tutte le accortezze che ci sono, non dico che ci stiamo abituando, però hanno anche un aspetto, come dire, anche di convivenza civile, che magari anche in futuro può essere mantenuta, perché comunque anche una piccola distanza nelle file, magari infatti, in altri paesi le fanno, tutta una serie di iscriversi per andare a vedere un film, prenotarsi, piccole cose che comunque è una stupidaggine. A me in agenda automaticamente dalla mail si mettono tutte le cose a cui mi iscrivo nell'agenda elettronica, nel calendario, è molto comodo, ecco. Ecco, prendere anche le cose comode da le cose che apparentemente in un primo momento sono sembrate scomode, penso che sia un modo per proiettarsi.
No, infatti sulla gestione dei biglietti sono tutti molto contenti, mi pare, cioè è un salto in avanti notevole.
Sì, c'è questo fatto che poi purtroppo qualcuno prenota e poi non va nei posti, infatti. Questo sono piccoli, anche questo.
Anche se è molto semplice cancellare.
Sì, sì, sì.
Oggi mi dicevano così delle mie informatrici dell'ufficio programmazione, mi dicevano che ci sono soggetti della stampa che in un giorno hanno prenotato 11 proiezioni e vanno a una proiezione, allora lì è ovvio che si crea un problema.
Interviene la cattiva, bacchettate sulle mani.
Invece loro quest'anno
non
dovremmo forse dirlo
dopo tot proiezioni andate a vuoto,
come a Cannes,
ce ne sono tre mi pare, puoi sbagliare due o tre volte, poi io sto cercando di mettere,
insultano
nel...
Cannes proprio pesantemente. Invece qui hanno deciso che quest'anno non hanno,
dal prossimo anno ci saranno ripercussioni.
Sarà
la Prudenzi sulla porta.
Per esempio un'altra cosa che mi è stata fatta notare dagli addetti alla sicurezza, tipo i bodyguard che normalmente sono chiamati a difendere le star, che proprio per questa ragione di ordine uno mi ha confessato: io sono stato pagato come prima però devo dire sto facendo la metà del lavoro, perché fondamentalmente ci sono un sacco di zone dove ora la gente non si avvicina, cioè cerca di rispettare la distanza, la distanza rispetti anche inevitabilmente pure
non
lo
facciamolo
spazio.
Sapere agli uffici amministrativi della Biennale, no, perché infatti, altrimenti
c'è questa cosa curiosa, non so se avete notato
no, quelli privati però
a proposito delle persone che vogliono vedere le star, che pur essendoci questo muro, vabbè chiamiamolo così, questo telone bianco alto 2 metri, si mettono dietro il telone non vedendo nulla, non so se avete visto il pomeriggio, cioè
una cosa tenerissima,
sì, ma c'è anche chi come si porta da casa lo scaletto quello di con i tre step, no? E che permette, ho visto qualcuno arrampicato
come a Cannes, sai che ci sono tutte quelle scale parcheggiate lì tutto il giorno per chi cerca di vedere un po' di più sul red carpet, ma qui io ho visto anche delle persone anche mature con degli stick, dei bastoncini per i telefonini lunghi
altissimi, anche
io l'ho trovato molto divertente. E invece di, cioè prima di entrare nel vivo del programma di oggi della mostra, un commento sul Pesaro Film Festival, com'è andata?
È andata, quando si chiede una cosa del genere al direttore è sempre un po' complicato, no? In genere dico no, quello che posso dire, forse lo dirigo da 5 anni, l'edizione per me più che mi ha dato più soddisfazioni, perché sembra non si potesse fare e quindi ci siamo spostati la settimana scorsa praticamente, e quindi però ha funzionato dal punto di vista organizzativo e si spera ancora, diciamo c'è una finestra ancora di qualche giorno sanitario, no? Sarà così anche
perché quando si è concluso da pochissimo?
Si è concluso il 29 agosto, quindi noi dobbiamo tenere i dati del tracciamento delle persone per 14 giorni, quindi uguale per Venezia sarà così, quindi vabbè, comunque noi abbiamo, ecco in questo siamo tranquilli e l'ho visto anche qui a Venezia, abbiamo una fondazione che organizza il festival, quindi c'è un consiglio amministrativo, una cosa non dico no ecco seria, non dico più seria di altri, ma comunque molto consolidata, per cui l'indirizzo era quello di interpretare, perché comunque le norme un po' anche si interpretano in senso più esteso, più largo possibile, quindi distanziamento anche eccessivo, cioè al cinema una fila no, una fila sì, tra due file, quindi oltre 2 posti invece che uno tra uno e l'altro, quindi
ancora più di qui, più di quello che è stato
ancora
fatto
più qua. Di qui poi dipende dalla grandezza del bottone, comunque l'idea era di non avere nessun tipo di non aver fatto qualcosa, no? Uno ha fatto tutto e poi come succede in queste cose a volte forse un po' speciali, un po' compresse, che uno fa anche così con molto slancio, sono successe anche cose belle che non erano mai successe a Pesaro, è venuto Oliver Stone 3 volte premio Oscar, che comunque non ce ne sono neanche tanti,
infatti in giro.
Oscar alla regia e una sceneggiatura in generale, quindi ma a Pesaro tantomeno, e John Landis che si è collegato con noi per The Blues Brothers 40 anni dopo e io cominciavo un po' di raditagliare, perché dopo 35 minuti la gente comunque in piazza incominciava un po', ha parlato tantissimo, quindi è stato molto bello, i film italiani sono andati benissimo, la giuria si è trovata splendidamente, vuole fare cose insieme, quindi
bene, sì, mi sembra di capire che sia stata una grande edizione pur con ovviamente la particolarità del momento che stiamo vivendo.
Certo.
Va bene, ci ascoltiamo una canzone, torniamo fra pochissimo insieme a Pedro Ormocida, ovviamente Chiara Nicoletti e Angela Prudenzi nel nostro Soup of the Day dalla 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, la Biennale di Venezia.
Fred.
The Soup of the Day in diretta da Venezia, siamo ancora con Pedro Ormocida e la nostra Chiara Nicoletti ci sta per lasciare, quindi io approfitterei
per il momento.
Perché così sembra che sono in punto di
che tu parta, che tu abbia finito la tua esperienza festivaliera di quest'anno.
Io l'ho vista più, ancora più definitiva come cosa, però magari no, scherzo.
No, allora so che hai appena intervistato Luca Guadagnino.
Fortunata. Mio amore,
oggi
mio
è la giornata di Luca Guadagnino, perché passa fuori concorso, è già passato, adesso in questo momento fuori concorso il documentario su Salvatore Ferragamo.
Salvatore Shoemaker of
Dreams, oltre a un cortometraggio
preceduto da Fiori, che è un corto che lui ha girato ancora quando eravamo in lockdown, dopo aver scoperto che le case di produzione cinematografica potevano girare e fare cose anche durante il lockdown, quindi quindi lui ha preso iPad, amico, iPhone ed è tornato in Sicilia e si è fatto questo giro.
Io ho letto che ha bussato alla porte, sì, alle porte dei suoi amici d'infanzia.
Sì, 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 e c'è una parte anche molto carina che gli ho citato in cui lui sente proprio, va sotto un portone che è la sua casa o comunque una casa e dice: oddio, questo è l'odore della mia infanzia. E belli, vabbè, io lo amo per questo, per queste cose qui. Salvatore Shoemaker of Dreams non è un documentario ovvio, biografico su Salvatore Ferragamo, perché è qualcosa di più per me, perché racconta proprio la determinazione che incontra il talento che incontra la determinazione. Da sole queste cose non bastano, quindi la storia di uno che si è che oltre ad essere un grande creativo, ingegnoso, si è anche incaponito e quindi non si è mai accontentato e è caduto varie volte, ma ha creato un impero virtuoso. E l'esempio ne è la sua famiglia, che è una bella famiglia che ha acquisito quei valori, ed è per ora famiglia Ferragamo è anche molto attiva sul piano del sostenibile, come faceva lui, precorrendo i tempi. Quindi in più c'è l'estetica, il gusto dell'estetica di Guadagnino, che non guasta, visto che spesso il documentario è un po' trascurato da questo punto di vista, per cui l'ho
Angela,
visto
tu l'hai
favola.
Visto?
Certo che l'ho visto.
E cosa ne pensi?
Penso esattamente quello che ha detto Chiara, che è un documentario sui generis. Vabbè, c'è il mondo di Guadagnino, pur non essendo un film di finzione, proprio perché c'è uno sguardo di un regista che ha un feeling particolare con tutto quello che è bellezza e quindi di conseguenza anche con la moda, e poi si sente che in qualche modo è vicino come parabola di carriera, di scelte a Ferragamo. Ecco, io ho avvertito questa cosa, cioè che è come se fosse, potrebbe quasi essere un autoritratto, pur parlando, lui è il ragazzo che appunto viene dalla Sicilia, che aveva questo sogno del cinema e piano piano l'ha costruito. Ferragamo aveva un altro sogno del cinema, cioè arrivare con le sue calzature artigianali meravigliose a vestire i piedi delle star, e questo ha fatto, ecco.
Ed è partito per quello? Cioè è emigrato negli Stati Uniti?
Lui è emigrato e sì, praticamente da subito ha avuto questa intuizione, cioè che lui non voleva andare a fare le scarpe, cioè non voleva fare il calzolaio, lui voleva disegnare e costruire con le proprie mani, perché le calzature di Ferragamo erano fatte una per una a mano, e lui aveva le forme dei piedi praticamente dei più grandi divi dell'epoca, e sì, questo era il suo sogno, era quello proprio
e lì.
lo ha realizzato
ed è quello che ha applicato anche il concetto di adattare un costume al cinema, al film, al contesto, al personaggio. C'è tutta una un'intervista con una studiosa, credo, di cinema, di critica, di moda.
Ci sono dei mestieri stranissimi, scusate.
Sì, esatto.
Antropologa,
quindi non
antropologa della moda.
Antropologa della moda che racconta tutto l'uso, non mi ricordo chi era l'attrice, se ve la ricordate, di queste scarpe col fiocco bianco, perché nel bianco e nero Il fiocco sarebbe prevalso, e in più il modello era un po' troppo di proposito, un po' troppo alto e un po' troppo, diciamo, frufru, proprio per indicare la personalità del personaggio nel film. Tutte cose che adesso noi diamo per scontato che siano parte del lavoro di un costumista, però se l'è inventato lui.
Allora,
io dico comunque,
che nella Hollywood classica i costumi avevano un'importanza fondamentale. Poi si è un po' perso il concetto, soprattutto negli ultimi 20 anni, 30 anni, insomma, da quando sono esplosa la moda degli stilisti e comunque dei designer di successo, che hanno cominciato a vestire gli attori anche all'interno dei film. e l'idea del costumista insomma l'abbiamo un po' viziata nella nostra testa, no? Perché quando si parla di un film in costume tu dici sì, beh, ci vuole il costumista. Quando vedi invece un film con abiti contemporanei pensi ah, ma chissà quale stilista gliel'ha dato. Non è così.
Però ecco, ragione chiara, in quegli anni parliamo sì, di bianco e nero, certo. Quindi la questione anche di tutta la questione sul nero e il bianco.
E beh, pensa a Busby Berkeley, insomma, i musical in bianco e nero vivevano anche non solo delle coreografie, ma anche dei contrasti.
Comunque, la parte hollywoodiana del documentario è sicuramente la più bella, anche sì. Nelle corde di Luca Guadagnino. Sì. Poi, naturalmente, c'è comunque anche una parte, come dire, un po' istituzionale legata alle persone. E anche i nipoti.
Beh,
figli,
anche perché
figli, nipoti
il,
di Ferragamo.
Il film è sì, prodotto sì. Dalla famiglia, quindi anche dalla famiglia, quindi mm-hmm. Che sia giusto insomma che il tributo fosse come dire fino in fondo.
Certo. Salvatore Shoemaker of Dreams fuori concorso oggi alla Mostra del Cinema di Venezia. Ci ascoltiamo una canzone e torniamo per parlare dei film in concorso. Salutiamo Chiara che ci lascia per un attimo e ritorna fra poco dopo.
Tornerò, non vi preoccupate, non lascio
mentre
la mostra.
Noi abbiamo legato alle nostre sedie, alle nostre rocking chair Pedro Armocina che ci sarà ancora fra qualche minuto. Fred. Abbiamo parlato del film di Luca Guadagnino, adesso io rivelo ho anch'io un gossip all'altezza della Prudenzi, perché ho mangiato una fetta di strudel che Luca Guadagnino ha portato in omaggio, forse non potrei dirlo, al direttore del festival, che l'ha passato all'ufficio programmazione, e mentre io passavo all'ufficio programmazione mi ha detto vuoi una fetta di strudel che arriva direttamente dal cadore che ha portato Luca Guadagnino a Barbera? E io mi sono sentito di dire
e
di
com'era?
Sì.
Com'era?
Molto buono.
Beh, cioè, adesso questa cosa la stiamo raccontando a tutti?
Non si potrebbe, vero?
Ma sì.
Vabbè, dai, speriamo,
non credo che si offenderà.
Speriamo
nessuno,
che non ci ascolti
dai.
Lui soprattutto, perché altrimenti potrebbe rimanere un po' deluso del fatto
ma
che
no,
il suo strumento sia stato condiviso.
Ma sicuramente dai, lo dava come dire per scontato che sarebbe stato condiviso.
Sì, anche perché vorrei dire era così, cioè era grande. Vabbè, parliamo dei film in concorso di oggi, che sono ovviamente due. Ho sentito parlare bene del film iraniano che si chiama Khorshid.
Tu ne hai sentito parlare
Figli
bene,
sole,
ma il nostro Pedro lo vedo già con l'occhio un po' così.
Ma sì, no, adesso scherzavamo un po' sulla categoria, no, uno sempre categorizza il film ed è sbagliato. No, sicuramente. No, perché ci siamo un po' già parlati con Angela Prudenzi, quindi mi sto già difendendo. No, sicuramente racconta, è anche un po' stratificato attraverso questo racconto di questa scuola un po' particolare, perché appunto vive di stenti con questi ragazzi di strada, e ha degli aspetti sicuramente interessanti e racconta forse quello di più di quello che vediamo che c'è, però c'è una trama molto forte su un creare un tunnel per riuscire ad arrivare a un tesoro che appunto si scoprirà essere
non,
altro.
Non possiamo dirlo.
No, sì, appunto però è l'idea. E quindi in questo senso l'ho trovato un po' farraginoso, l'ho seguito poco, ecco, non so, quindi non sono entrato molto in questo tunnel, mentre ti dicevo prima sul film Disciple, sul film indiano, che è comunque anche quello un tunnel musicale, entrare in questa musica. Ci sono entrato e sono rimasto fino alla fine, mentre un po' colleghi scappavano dalla sala, e ecco, questo un po' meno, però voglio sentire anche tu che ne pensi.
No, io posso riferire il commento di una nostra amica e collega che è Deborah Young di Screen International, che invece mi ha fermato stamane dicendo ah, ma ho visto un film iraniano veramente molto molto bello, mi ha sorpreso perché pur essendo un film che racconta una vicenda di bambini di strada, insomma, che tentano di in qualche modo di trovare uno sbocco alle loro vite che sono perse in partenza, evita poi le trappole del cinema iraniano per diventare anche altro, e soprattutto riesce a essere un film spettacolare, cosa non scontata. Quindi insomma io mi trovo più d'accordo con Deborah che con te, però capisco.
Ma cosa intendi per le trappole del cinema iraniano?
Beh, sai, quando allora ci sono dei topoi del cinema iraniano, i bambini, la strada, il cercare comunque sì, di cambiare la vita, un certo neuralismo, no? Ecco, e invece tutte queste cose, secondo me, il film le evita, forse grazie anche a questa sottotraccia. Che è un po' una storia di malavita, no? È tra il thriller e i Goonies, ecco. Sì. È un Goonies iraniano il film.
Ma sai che invece che ho pensato una cosa così curiosa, una stupidaggine, però si danno un sacco di schiaffi nel film, sia gli adulti ai ragazzi, sia tra di loro i ragazzi. Allora non c'entra niente, oggi passava anche Non odiare con Sandro Gasma di Mauro Mancini, in cui si parla di ragazzi che hanno ideologia neonazista. Ecco, uno pensava magari uno schiaffo dato anche a questi ragazzi neonazisti italiani non sarebbe stato male, era così una piccola cosa.
Sì.
E l'altro film in concorso di oggi è invece The World to Come di Mona, come si chiama, non ricordo bene adesso, non riesco a leggere.
Fastbolt.
Mona Fastbolt, che fosse la regista di un film che si chiamava Sleepwalker, che è andato a Sundance qualche anno fa, che avevamo poi visto, che aveva avuto anche un discreto successo, ed è anche la moglie di Bradley Corbett, che aveva scritto con lui Vox Lux, che era qualche anno fa, quello con
concorso due anni fa con la Portman, con
anche L'infanzia di un capo,
che è stato un film sorpresa negli ultimi anni a livello internazionale,
che posso dire, visto che sono qua, fatemi dire una cosa, L'infanzia di un capo era in Orizzonti, che è comunque una sezione che anche noi quotidianisti purtroppo non frequentiamo tanto, però non so perché, era la collocazione, l'orario, ho detto ma andiamolo a vedere sto film, e eravamo pochissimi, e io sono rimasto così esaltato, mentre chi l'ha visto era molto freddo. E invece vedevo anche l'infanzia di un regista bravo come Brady Corbett, anche con Vox Lux, comunque veramente due film completamente non diversissimi, però che dimostrano veramente un immaginario dietro fantastico.
E invece la signora Corbett, appunto, cosa vogliamo dire su questo The World to Come, che ha diviso, mi sembra, perché ci sono opinioni
molto
contrastanti.
Noi siamo, credo, abbastanza d'accordo, io Angela, e io sono rimasto anche colpito dalla parte anche cinematografica, nel senso che un film ha una cura sulla fotografia, perché appunto l'abbiamo visto, abbiamo scoperto anche grazie a te, abbiamo avuto la certezza che io stamattina ho visto il film in pellicola, cosa che non capita praticamente quasi mai, credo che fosse
anche Corbett gira in pellicola, e vuole che si proiettino i suoi film.
Questa è una cosa importante. Adesso ritorno al mio festival di Pesaro, anche lì i Super 8 sono Super 8, i 16 mm pure, i 35 anche, e questo non è un dettaglio, perché il corpo, la grana, è una parte del film, è quella, e quindi questo, come potremmo dire, anche così in maniera un po' scontata, è un Brockback Mountain al femminile, no? Di questa relazione del fine 800 tra due donne, ma quello che vediamo è anche questa America, appunto parlavamo prima del film di Luca Guadagnino, del documentario su Salvatore Ferragamo, e c'era Martin Scorsese che ricordava al mondo, cioè a noi che vediamo il film, che all'epoca chi arrivava in America, a parte le grandi città, era un mondo inesplorato, e noi in questo film vediamo una parte di questo mondo inesplorato con delle famiglie che vivevano praticamente isolate, in totale quasi solitudine, quindi marito e moglie, e a volte appunto si racconta anche di figli, di figlie che muoiono, quindi è una cosa, diciamo, soprattutto la solitudine, il tempo, la questione meteorologica, e in queste solitudini, due solitudini diciamo femminili, perché appunto la parte, i mariti purtroppo non escono tanto bene dal racconto, ma stavano tutto il giorno a lavorare, e poi pretendevano cose dalle mogli, e queste due mogli in particolare per traumi che hanno avuto e altre cose, si sono invece ritrovate tra di loro, e come viene raccontata questa storia d'amore con la delicatezza che è proprio anche di questa grana che dicevo della pellicola, è molto bella.
Uno dei mariti è Casey Affleck, sì, no? Che anche ha prodotto il film, credo. E invece una delle due è Vanessa Kirby, che abbiamo visto anche in Pieces of a Woman, che insomma pare sì, che sia una
superstar in questi giorni.
Esatto, ma se ne parla anche molto bene. Possibile coppavolti.
Dicevamo ieri che insomma avere due film aiuta, certo. E lei in entrambi i film possono piacere o non piacere, ma due interpretazioni veramente straordinarie.
Angela, vuoi aggiungere qualcosa tu su questo film?
No, credo che Pedro abbia detto tutto, insomma mi trova in linea con lui, anche questa idea appunto dell'esplorazione del nuovo mondo, il mondo che verrà è anche il mondo interiore, insomma, cioè, è questo poi la metafora, no? Che queste donne, queste famiglie si ritrovavano a dover conoscere giorno per giorno gli spazi che avevano intorno. Tra l'altro succedeva che arrivavano in un posto, pensavano che ci fossero gli elementi per poter sopravvivere, mettevano le staccionate e diventava la loro terra, sì, no? Sì. E le due donne trovano anche loro la loro terra, insomma il terreno di scambio.
Sì,
insomma,
sì,
film molto intimista. Tra l'altro anche le conversazioni sono al minimo, no?
Sì, non sì, è che... però anche molto femminile, nel senso, come dire, buono, perché vuol dire che la sensibilità anche in una coppia sono diverse, quindi la donna voleva delle cose diverse, anche parlare, più banalmente anche solo parlare, che si parlava poco con i mariti, quindi questa amicizia che nasce proprio dalla parola, dallo sì. sguardo, dallo studiarsi,
da quello che manca col partner.
Stiamo parlando di The World to Come, in concorso oggi a Venezia 77. Torniamo fra poco per parlare di due film italiani che passano oggi. Uno è fuori concorso, è il film di Salvatore Mereu, si chiama Sandira, e l'altro è Non odiarmi, della settimana della critica, che è un'opera prima.
Non odiare, tipo
non odiare.
Comandamento, l'undicesimo comandamento.
Girato nella tua Trieste.
Ruota tutto intorno a me. Sì. Girata nella mia,
tua Trieste.
Non è mia, però io
però
sono
è diventata,
la mia Udine.
Però è diventata un po' la tua Udine, no? Come
sì,
no?
Lo è stata per un periodo della mia vita, ma adesso non voglio niente contro Trieste. Vabbè, ci ascoltiamo una canzone, torniamo fra poco. Fred Film Radio. The Soup of the Day, in diretta dalla Mostra del Cinema di Venezia. Siamo nella nostra postazione sotto i portici fra il Palazzo del Cinema e l'Excelsior, e parliamo di film italiani. Nel frattempo ci ha raggiunto anche Angelo Acerbi, per cui c'è Angelo, c'è Pedro Armocida, quotidianista anche, che non l'ho detto, del giornale
sequestrato in questo momento.
Sequestrato, infatti, collaboratore Film TV, insomma scrivi, sei un giornalista di fama, e oltre che direttore di festival del Pedro Film Festival, che abbiamo ricordato, come abbiamo ricordato poco fa. Allora, i film italiani di oggi, e cominciamo partendo da il film di Salvatore Mereu, si chiama Assandira,
che ho appena intervistato per noi nel radio call.
Ah, ok, quindi sei preparatissimo.
Sono fresco, sì.
Allora, cosa ci racconti su questo film?
Allora, Assandira è un film drammatico che racconta la storia di questa Assandira, che è una specie di cascina agricola con animali, che viene distrutta da un incendio. Il film comincia con l'incendio è finito, c'è stata una pioggia che ha, insieme ai pompieri, ha aiutato a spegnere l'incendio, però c'è una vittima, che è il figlio del protagonista di Costantino, e tutto il film passa tra il presente e i ricordi che Costantino ha del figlio, e che usa per ricostruire quello che potrebbe essere accaduto nei confronti di questo commissario, che è lì per indagare. Questa è la trama proprio. Però è un film molto più profondo di questo, perché è un film che tratta appunto del lutto, della gestione del lutto, e di come il ricordo del passato filtrato attraverso il dolore può essere non sempre veridico. Ha una qualità visiva eccelsa, secondo me, ha i ritmi dei film di Salvatore Mereu, quindi non è un film facile, non è un film di facile masticazione, ecco, come dire, un film che richiede attenzione e concentrazione, però è un film molto bello, molto intenso, e ha questa particolarità che il protagonista è Gavino Ledda, che uno riconosce, perché se uno sa chi è Gavino D'Adda lo riconosce subito, però in tipo dopo un quarto d'ora al massimo è talmente bravo e il racconto è talmente intenso che uno si dimentica di stare vedendo Gavino D'Adda che interpreta Costantino, ma vedi Costantino, e quindi questo mi sembra un lavoro, una qualità non indifferente.
Mi ricordo che la conferenza stampa della mostra quest'anno, il direttore Barbera disse che se avesse potuto mettere 5 film italiani in concorso avrebbe voluto mettere anche il film di Mereu.
Perché? E avrebbe dovuto mettere,
avrebbe dovuto, Mereu,
secondo me.
Angela, tu
invece
che
di altri.
Pensi?
Poi Angela non puoi,
non posso dire,
non puoi
non
dire niente.
Non puoi dire niente.
Lei
non è concorso.
Lei è la
Va bene, però adesso dopo questa tua cosa non voglio dire altro, non voglio aggiungere altro.
Io purtroppo non l'ho visto, ma appunto lo vedrò assolutamente, perché reputo Salvatore Mereu chiaramente uno dei nostri autori più grandi.
Esce il 9 di settembre.
Quindi no, potete vederlo fra pochissimo.
Tra pochissimo, pochissimo.
L'altro film italiano di oggi è un'opera prima, il regista si chiama Mauro Mancini con Alessandro Gassman e Sara Serraiocco e si intitola Non odiare. Chi lo ha visto?
Io.
Bene. E adesso chi comincia?
Facciamo cominciare.
Vabbè, no, ricordiamo anche che è l'unico film italiano della sezione parallela, come si dice, autonoma e parallela del sindacato critici.
Peraltro più tardi stiamo cercando di avere Beatrice Fiorentino con noi, per cui magari ce ne parlerà forse anche lei.
Certo.
Però nel frattempo sentiamo l'autorevole commento di Pedro.
Ma allora è sicuramente, come si dice in questi casi, un'opera prima, e comunque regista ha precedenti esperienze anche di cortometraggi, sicuramente anche l'impianto visivo non è da regista esordiente. È un film strutturato,
perché lui viene dalla pubblicità, sì, anche, quindi insomma, uno che si è fatto le ossa a lungo.
Un film strutturato, un film tecnicamente in qualche modo ineccepibile. E io penso che la storia l'ho vissuta un po' come a tratti un po' forzata. Adesso non so se è troppo forte quello che dico, ma un po' forzata, perché è un film naturalmente un po' a tesi, no? Che vuole raccontare qualche cosa e naturalmente nel raccontare questo mondo che esiste in Italia, ma diceva il regista che lui pensava anche un po' molto anche all'Europa, che forse è anche più forte di questi movimenti neonazisti o comunque di famiglie in cui si tatuano SS sul collo e la svastica sul petto, che sicuramente ci sono, però ecco, naturalmente mettere che Alessandro Gassman è un chirurgo di origine ebrea, che ha problemi col padre che è ebreo, questo mondo non lo riconosce tanto finché non assista a questo incidente in cui deve decidere, lui è un chirurgo appunto, se forse salvare questa persona che ha avuto l'incidente, ma queste svastiche, queste SS tatuate, quindi fa una scelta che poi lo porta a incontrare in maniera non diretta la famiglia, i figli, chiamerà a casa sua la figlia interpretata da Sara Serraiocco a fare la donna di servizio, quindi esplora questo mondo. Allora la cosa più bella è questa esplorazione, cioè di una persona chiaramente che vede queste persone, come tutti noi sicuramente, come un po' dei mostri, no? Che però li vuole conoscere. Questo secondo me è conoscere per poi anche giudicarle. Il film comunque prende anche delle posizioni e è la cosa più bella, cioè conoscere anche l'altro e non chiudersi anche se uno pensa che l'altro sia il male assoluto. Mm-hmm. Ecco, però comprenderlo per giudicarlo, magari per aiutarlo a prendere altre strade che forse il film un pochino immagina.
Prego.
Sono convinta anch'io che il film abbia molte qualità, prima tra tutte il fatto appunto che ci parla di un mondo che il cinema italiano insomma fino adesso non sembra aver messo a fuoco in maniera giusta e chiara, che è quello appunto dei neonazisti che sono intorno a noi, insomma è bene ricordarlo. Anche io trovo un po' forzato il punto di partenza, nel senso che secondo me se questo medico non fosse stato ebreo ma una persona qualsiasi non avrebbe cambiato molto, nel senso che il dilemma morale è: tu ti trovi di fronte a uno che ha è chiaro che se sei ebreo è molto più forte l'istinto di cosa faccio, no? Però è una reazione che potrebbe anche avere un non ebreo. Allora, secondo me, se fosse stata una persona di un'altra religione o agnostica completamente, forse sarebbe stato persino più forte. Però insomma, ci sono i meriti, e tra questi io metterei anche l'interpretazione della Serra Iocco, che è sempre convincente quando è il ruolo giusto, e anche di Gassman, che mi sembra uscire un po' dai personaggi che fa di solito. Insomma, l'ho trovato un pochino più centrato come attore.
Angelo?
Ma io sono un po' d'accordo e un po' in disaccordo. Sono un po' d'accordo sul fatto che c'è del tema, e appunto di questa, cioè della cosa che diceva lui, del riconoscere l'altro, non volerlo per forza schiacciarmi, voler capire perché. Io ho trovato, forse perché un'opera prima, un po' semplicistico in certi passaggi, un po' troppo ovvio, ci sono un po' di cose naif, secondo me, momenti un po' naif. Non mi ha tanto convinto la storia personale di loro due, nel senso che ci sta, ma anche se non ci fosse stata, anzi forse non ci fosse stata, il film, la tesi del film sarebbe stata portata avanti con molta più forza. Mi è piaciuto molto l'attore giovane che fa il fratello,
Luca
Zunic. Come si chiama?
Luca Zunic,
perché ha un ruolo, è proprio bravo secondo me, forse è bravo lui, la parte scritta bene, però è forse il carattere, quello che evolve di meno, però quello che ha molto più potenza.
Mette anche un po' paura.
Mette anche un po' paura.
Io per esempio un'altra cosa che di cui ho sentito un po' la mancanza, io avrei esplorato ancora di più il mondo di questi giovani neonazisti, che invece sono un po' di facciata,
sì,
no? Sono un po' di
stereotipo, è lui che porta avanti
addirittura uno stereotipo, questo è giusto, perché c'è una scena strana in cui stanno prendendo una birra tre neonazisti in un centro sociale, forse appunto di destra sicuramente, e arriva tipo un capo che dà uno schiaffo,
sì,
per tornare,
ecco,
schiaffi,
capito,
uno,
è un po',
stai composto, ma
sì, è un po'
per dire qui c'è, vige l'ordine e la disciplina, no? Anche mentre prendi una birra, bah,
sì, no. Che non credo che invece forse, non lo so, mi immagino un pochino più libertà, sì, ecco. Sì.
Ho letto un commento di Ferzetti, credo fosse su Ciacche, che parlava di questo così filo rosso tra molti film della mostra di quest'anno, nei quali il peso dei genitori sui figli, o comunque di questo rapporto, ritorna più volte in Lacci, nel film di apertura, anche in questo.
Sì, anche in Coscienza, se vuoi, no? È un film dove i padri non ci sono.
E anche in Miss Marx. No? È vero questo?
O c'è assenza o c'è troppa presenza?
C'è troppa presenza. Comunque la famiglia è super al centro. Quasi tutti i film. Cioè, se non al centro, comunque ci passi. Influenza dalle famiglie appena nate alle famiglie strutturate.
Bene, abbiamo parlato dei film italiani, mi sembra che Non odiare sia un film da vedere, oltre ovviamente a tutti gli altri.
Oltre a vedere per capire se odiarlo, no?
Noi ringraziamo e liquidiamo.
Grazie a voi.
Pedro Armocida, che deve andare a scrivere, ma speriamo che tu possa trovare il tempo di tornare nei prossimi giorni.
Quando volete.
Siamo sempre qui e sai che ti accogliamo a braccia aperte, anche la Prudenza, che invece è molto così dubbiosa nell'avere altri ospiti, ma con te sembra molto contenta. Torniamo fra poco dopo questa canzone. Fred Film Radio. Abbiamo lasciato Pedro Armocida, che se n'è andato a scrivere, ma ci siamo trattenuti, cioè abbiamo trattenuto Angelo Acerbi, e abbiamo parlato dei film italiani. In realtà ne abbiamo dimenticato uno, perché per qualche verso è italiano, perché il regista è italiano.
È molto italiano.
Parliamo di uno dei due film di Orizzonti di oggi, si chiama La Troisième Guerre.
La Troisième Guerre.
Il mio francese è penoso, lo so, e il regista si chiama Giovanni Aloy, che era stato già a Venezia qualche anno fa, vero Angela?
Con un
Angela
cortometraggio in concorso ad Orizzonti.
Allora, di cosa vogliamo dire su
Giovanni
Aloy?
Adesso è arrivato con questo lungometraggio che tratta della Troisième Guerre, che praticamente questa guerra sommersa e continua che la Francia, perché il film è ambientato a Parigi, lui è un parigino di adozione, sta combattendo da dopo praticamente l'attentato del Bataclan, diciamo, in cui la città e il paese, ma soprattutto le grandi città, sono state invase in modo neanche tanto troppo soft da militari e poliziotti in giro in luoghi sensibili, tipo le estrazioni, le piazze, i luoghi di grandi assembramenti, eccetera, eccetera. Ed è la storia di un giovane ragazzo proletario di provincia che decide, come unico, come unica salvezza per lui, di entrare nell'armée, di arruolarsi, e quindi tutta la formazione e la sua partecipazione attivamente a queste pattuglie che pattugliano appunto la città di Parigi, fino a una situazione di crisi pubblica in cui lui esagera e succedono delle cose. È un film molto diretto, girato benissimo secondo me, soprattutto la parte finale in cui c'è questa manifestazione che poi degenera, e ha una qualità di immagine e di cura dell'immagine pazzesca. E la cosa che funziona di più in assoluto è il fatto che noi vediamo tutto attraverso gli occhi di questo ragazzo che vede il pericolo ovunque e che non si sente a suo agio da nessuna parte, e vediamo tantissime immagini di Parigi, di spazi ultra conosciuti, la Défense, les Invalides, tutte queste parti che noi abbiamo visto turisticamente mille volte nei film, celebrati in modo aulico, in un modo sinistro, minaccioso. Sono tutti luoghi sinistri e minacciosi. E questa è una grande, cioè un lavoro di regia e di visione notevole, devo dire, secondo me. Poi ha un paio di ingenuità anche questo, però voglio dire, nell'insieme è un film solido, molto solido, che consiglio a tutti, speriamo che escano, insomma, magari sì. Speriamo.
Beh, è stato comprato per l'Italia.
Ah, ecco, non lo sapevo. Ah, già, è vero. Perfetto, quindi uscirà.
Dovrebbe uscire, sì.
Angela, vuoi aggiungere qualcosa su...
Manca a me un film che ha convinto, insomma, poi...
Sì, non è un film incredibile, piacere, però è un film bello, bello sano.
Solido,
ecco, sì.
Solido, come hai detto, e poi lo sapete, io sono sempre molto contenta quando i nostri registi, si lasciano andare, vanno anche lontano dai nostri confini, vanno a respirare un'area di cinema diversa dalla nostra, assorbono e poi sono in grado di fare dei film che hanno un respiro internazionale. Ecco, questo è un film ovviamente italiano, lui è italiano, però è anche un film molto francese,
sì,
allo
sì.
stesso tempo è un film che ci racconta di tante guerre, tante terze guerre, che si combattono in giro per il mondo, perché basta pensare a quello, alle minacce che ci sono anche in questo momento negli Stati Uniti, gli scontri, no? Ecco, immaginiamoci un poliziotto che vuole fare il proprio lavoro, è giovanissimo e ha paura. Ecco.
In più qua bisogna specificare che lui non è, che lui è un militare, quindi c'è questo scontro che nel film viene mostrato più volte tra la polizia e i militari, perché i militari hanno una competenza fino a un certo punto, oltre il quale, anche se volessero, non possono fare. Questo è per i militari un segno di frustrazione crescente che poi porterà dove porterà nel film.
Comunque. L'altro film di Orizzonti di oggi è di un altro tenore, direi. Si chiama Zanka Contact e ce ne parla la nostra Angela.
E wow, è praticamente un musical.
Ma dai.
No, non è proprio un musical, no. Però
anche se lui ha detto spero che sia considerato,
no, io l'ho considerato, ah, sì? Io l'ho, sì, considerato un musical. No, il protagonista, anzi i protagonisti, perché sono due, un uomo, un ragazzo e una ragazza. Lui è un cantante in disarmo, uno che è stato molto molto famoso, ha fatto una carriera internazionale, si è praticamente mangiato tutto perché si è dedito a qualsiasi tipo di droga conosciuta,
di vizio anche.
Lei è una giovanissima e bellissima prostituta, lui torna in Marocco perché deve sfuggire, insomma, dei debitori che lo stanno inseguendo, proprio perché pur di pagarsi i vizi ha fatto di tutto, e arriva a Casablanca, incontra questa ragazza e vabbè, nasce una storia improbabile ma anche molto forte, che a me ha fatto pensare a Sailor e Lula, i nostri amati personaggi linciani, e vabbè, e poi intorno succede tanto, molta musica, molte sparatorie,
cantano anche,
e cantano.
E oltretutto ci diceva, cioè mi diceva lui Ismael nell'intervista, che lui ha voluto scegliere due protagonisti cantanti perché questo sì, il protagonista principale è effettivamente un divo rock del Marocco e lei è una cantante bravissima, perché lui voleva che fosse, che il passaggio tra musica e immagini fosse molto fluido. In più mi raccontava che ovviamente per lui la musica è molto importante, il riferimento che ha fatto Angela a Sailor e Lula di Lynch lui lo ha raccolto. Ha detto però che la sua influenza maggiore è stato Sergio Leone e il rapporto che Sergio Leone e Ennio Morricone avevano con la scrittura della musica per i film. Loro, dice, io nel mio piccolo ho fatto come facevano Morricone e Leone, abbiamo scritto la musica, le canzoni prima e poi io ho girato con le canzoni già scritte, quindi per avere una connessione maggiore.
Certo, poi come diciamo c'è anche molto Tarantino, ma in Tarantino quanto Sergio Leone c'è e quanto Ennio Morricone
a pacchi,
e proprio. Quindi tutto tu se tieni, come dicono i francesi,
tu se tieni il tuo turno. In più, se vogliamo dire un'ultima chicca, una cosa che ho scoperto poi fuori onda, lui è uno dei sopravvissuti del Bataclan.
Ah.
E quindi paradossalmente i due film di cui abbiamo parlato adesso hanno questo legame, no? Perché la Troisième Guerre, questa, certo, terza guerra è nata dopo il Bataclan e lui è uno dei
suoi. Ma io credo che sia stata assolutamente casuale la.
Sì, no, no,
certo,
però è strano che sia successo così. Ed è uno pieno di vitalità. Speriamo che il film esca, perché se no meriterebbe veramente tanto.
Sì, io penso che potrebbe piacere. Sì, è un film vitale, divertente.
In più, un'ultima cosa, se abbiamo tempo, è che lui mi parla. Io dicevo che di questa Casablanca sotterranea, mi diceva, guardate che non mi sono inventato niente. Casablanca è proprio così. I casablanchini, casablanchesi, non so come si dice, sono molto orgogliosi di questa città che è così pericolosa e così generosa allo stesso tempo, e che quindi. Il melting pot, la quantità di razze, tipologie di vita e di tradizioni diverse nella stessa città sono veramente reali. Diceva, d'altronde noi siamo stati conquistati da chiunque, cioè a Casablanca sono passati chiunque, quindi voglio dire, un po' di influenze ce l'abbiamo avute.
Va bene, mi è venuta voglia di vederlo comunque il musical. Vedo che purtroppo stasera non c'è, però troverò il modo di vedere Zanka Contact e magari anche la Troisième,
che è il nome della canzone che i due stanno cercando di scrivere mentre sfuggono a qualsiasi tipo di pericolosità.
Ci ascoltiamo, a proposito di canzoni, una canzone.
E non mi saluti che io devo scappare.
Mi ero scordato che la Prudenzi ci sta per lasciare, purtroppo. Non so se riusciremo a portare a termine il programma senza di lei, perché ormai è un elemento.
Sarà molto difficile.
Sarà molto difficile, faticoso e triste, però in qualche modo ce la faremo. Se rimanete lì lo scoprirete.
Fred Film Radio. Fred Film.
E continua The Soup of the Day da uno studio diverso, ci siamo rispostati, è tornata la Nicoletti, abbiamo liquidato la Prudence, ma abbiamo un ospite illustre,
ma dai.
Beatrice Fiorentino, che ci parla dei film della settimana della critica. Uno dei, come si chiama il tuo ruolo? Programmer? Selezionatore della settimana internazionale della critica, che sta andando alla grande.
Sta andando molto bene, siamo super contenti.
Abbiamo parlato già prima
di essere qua, capito?
Vabbè, per tutti un attimo siamo molto contenti di essere qua.
Sarebbe saltato l'appuntamento, e invece il nostro appuntamento tutti gli anni.
Ci siamo molto felici, anche perché sono d'accordo con te. Io fino a quando sono arrivato non ero proprio
sicuro. Esatto, prima ho detto se non metto, perché mi ha detto sei pronta, ho detto se non metto piede al Lido
non ci credo.
Non mi pronuncia, sì, ho sì, pagato sì. L'accredito il 29 di agosto, mi ha telefonato la Biennale.
Non ci credo, sì, ma perché tu, questa è una cosa che
è divertente,
divertente, cioè anche sorprendente che voi dobbiate pagare l'accredito.
Infatti pure io, sì. Però è così,
è così.
Sì, sì, mi hanno telefonato, vedo 041, numero sospetto, Venezia.
Poi non, quando ti chiamano dalla Biennale non sai mai chi è, perché certo, esce il numero del centralino. Ho provato anch'io quell'esperienza. Allora, però
ci siamo.
E siamo felici di essere qui. Abbiamo già anticipato, parliamo fra un po', magari facciamo un commento generale sulla selezione della settimana, della SIC di quest'anno.
Sì.
Però abbiamo parlato già prima, abbiamo, insieme anche a Pedro Armucida, che era il nostro ospite, del film italiano di oggi, che è un gran successo, è già stato un gran successo.
Sì, sì.
Non odiare, di Mauro Mancini, con Alessandro Gassman e Sara Ferraiocco.
Un commento. Aggiungerei con Luca Zunino,
di cui
è veramente un talento, pensiamo che sia molto molto promettente, ci ha colpiti molto, devo dirti che è stato uno degli elementi su cui abbiamo ragionato in termini molto positivi, chiaramente il film era già scelto, ma lui ci ha veramente messo qualcosa in più.
Cosa ci dici su questo film, che un commento personale tuo che puoi dire? Immagino, cioè ormai tanto si può dire.
Sì, 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 sì. Guarda, io va bene, abbiamo visti diversi quest'anno, c'era una produzione abbondante e credo che siamo stati tutti d'accordo sul fatto che questo era il nostro film. Ci ha colpito anche per il rigore, la compostezza, per la capacità di Mauro di farsi anche, di fare forse un passo indietro, di non volersi mai mettere in mostra rispetto a un tema importante che incredibilmente è ancora attuale. E lo dico, ecco, sì, credo di interpretare anche le sue intenzioni, nel senso che è stupefacente che si debba ancora parlare di insomma nazismo, possiamo dire, di rigurgiti o di antisemitismo, è più corretto, ecco, di antisemitismo nel 2020 veramente fa caponare la pelle. Però ecco, ci è piaciuto il modo in cui lui ha affrontato questa cosa, mai come dire, senza mai speculare sul tema, senza mai volersi mettere davanti alle cose che diceva, è molto rispettoso anche degli attori, è stato veramente, sai, il cinema civile degli anni 70, no? Quello in cui veramente era importante dire delle cose, era importante dirle in un certo modo. Ci ha ricordato quel
e non fare lo spiegone.
Che è una non cosa fare lo che spiegone. Esatto.
È molto a fuoco il film, però non cioè, lascia tanti silenzi,
sì,
e comprensibili,
sì,
senza bisogno di doverti fare, ecco,
e non era neanche troppo manicheo, no? Il giusto, sbagliato,
qualcuno,
buono, cattivo.
Qualcuno diceva, senza, cioè tutti i commenti che ho sentito io erano assolutamente positivi, l'unico commento che ho sentito è che non necessariamente il personaggio di Gassman avrebbe forse dovuto essere di origine ebrea, no? Perché lui dice, quel tipo di reazione lì non deve venire solo, no, da
forse aggiunge qualcosa, però forse, perché probabilmente c'è una sensibilità diversa, e forse c'è anche il bisogno di fare i conti ancora con quel passato che è anche presente in un modo nuovo, in un modo diverso, quindi no, credo che ci stia. E una cosa che volevo aggiungere, però ecco, questo esula il lavoro che abbiamo fatto in squadra tutti compatti, e che mi riguarda, perché ho riconosciuto immediatamente, vedendo le immagini in selezione, ho riconosciuto immediatamente la città in cui vivo, che è Trieste. Ora Mauro non ha mai calcato la mano su questo aspetto, e infatti non è una Trieste da cartolina, non particolarmente riconoscibile, io l'ho riconosciuta subito perché la conosco, ma trovo che sia una scelta azzeccatissima, perché è proprio la città chiave, c'è una comunità ebraica fortissima, è la città da cui Mussolini ha emanato le leggi razziali, quindi insomma trovo che comunque ci sia un'energia che abbia dato qualcosa al film, credo che si senta.
Mauro Mancini e Alessandro Gassman sono venuti in studio da noi sotto i portici un'ora fa circa, c'era un gran
cioè, abbiamo visto un po' di assembramento per la prima volta.
Sì, abbiamo causato noi un po' di assembramento.
E infatti, invece la presenza dei film italiani nella settimana internazionale della critica quest'anno è insomma importante, no?
Sì,
perché
sì,
abbiamo già parlato nei giorni scorsi del film di Hinterman. Con un cast anche importante.
Importante. E il film di chiusura, un altro film italiano, De Rossellini.
De Rossellini.
E questo è un altro film particolare. Sono tre sguardi molto diversi del cinema italiano. Questo forse ci è piaciuto, ma lo dico adesso perché poi elabori la cosa anche ex post. E mi piace che ci siano tre intenzioni diverse. Uh-huh. Che insomma partono dalla stessa industria, però guardano a direzioni, a possibili sviluppi futuri, a intenzioni differenti, no? Cioè, credo che sia lo specchio di una varietà che può fare solo del bene
al cinema
italiano. Esatto.
Ma se volessimo invece fare un commento generale sulla selezione di quest'anno, cosa sei soddisfatta?
Sulla selezione della SIC, sì. Molto. Quest'anno veramente siamo proprio contentissimi. Sì, no? Magari lo dico a tutti gli anni, però guarda, ti dico una cosa: oggi non c'è Angela Prudenza, noi di solito ci diamo appuntamento qui, ma ti dico una cosa, anche se non c'è, la evoco io. Appena siamo arrivati a giugno per la prima tornata di selezioni, ho incontrato Angela, mi verrebbe da dire abbracci e baci, ma no, perché già non si poteva. Però insomma ci siamo scambiate velocemente un paio di battute, mi ha detto: guarda, vedrai che quest'anno è l'anno delle opere prime. Ce ne sono tantissime molto belle. Ah, che bene, ne avete viste, solito, vabbè, non fa niente. Scambio di battute così sarà finito
caduta,
in un'altra dimensione.
Se mi avvicino,
non ti preoccupare,
il distanziamento non viene soddisfatto.
La recupero dopo. E devo dire che ha avuto assolutamente ragione, abbiamo potuto vedere cose ottime da tutto il mondo e abbiamo sofferto di nuovo perché abbiamo dovuto limitarci nella scelta.
Vedremo chi vince il premio De Laurentiis quest'anno, il premio opera prima, che vi ricordiamo è un premio trasversale che riguarda tutte le sezioni della mostra, e insomma c'è sempre un po' di competizione su questo premio, tra la SIC, le giornate degli autori,
sì,
le cose si è molto in armonia. Su questo c'è un po' di...
Ma tu sai già chi dovrebbe vincere, no, ma magari non lo puoi dire, però tu hai un tuo film del cuore che dovrebbe vincere l'opera prima?
Tra i nostri, dici?
No, in generale.
In tutta la mostra. O mi chiedi se immagino chi vincerà.
Perché le domande sono diverse.
Certo. Puoi costringere la domanda in un'altra maniera, visto che non può dire quale della SIC no, vorrebbe, però magari ci puoi dire se l'ha individuati quali potrebbero essere quelli che se la giocano veramente con i tuoi SIC.
Scappo dicendo che che non lo so.
Perché Beatrice Fiorentino è anche il critico del Piccolo, non è solo così una selezione solo, non che sia una cosa, non per sminuire assolutamente il ruolo dei selezionatori della settimana della critica, però è anche un critico importante.
Ma
secondo me è in grado di prevedere, lei sa già,
esatto,
è probabile che vinca. E invece usciamo un attimo dalla settimana della critica, che immagino che tu stia seguendo il concorso per il giornale.
Sto seguendo il concorso, sì.
E qual è tra i film in concorso il tuo film?
Guarda, non ho ancora trovato il mio film. No, il film che ho, così, insomma, che ho, mi ha portato, insomma, mi ha dato la sensazione di non star lavorando, è fuori concorso ed è Mandibole. Mi sono tanto divertita.
L'ho visto ieri sera anche.
Ecco, mi sono veramente molto divertita. Mi ha portato proprio altrove. È proprio una sciocchezza dietro l'altra.
No, alla fine no, so solo che addestriamo mosche qui, ma che Dupié è un pazzo, ma questo lo sapevo già.
Sì, adesso giro per Lido facendo
Adele Xarchopoulos che fa quella parte lì, mi ha fatto male da ridere anche lei. Bellissima, tra l'altro.
Che Angela imita benissimo.
Infatti ieri conduceva lo stesso.
Ah, sì, urlando.
E, per cui insomma non hai ancora
non ho avuto una folgorazione.
Ma
non
se tu dovessi per forza premiarne uno tra quelli che hai visto fino adesso.
Non lo so, cioè tra le cose che ho visto, ma forse
il film della Nicchia Rari ti è piaciuto? Si può dire?
Sì, si può dire perché mi è piaciuto abbastanza, però devo dirti che anche Nico l'ho trovato più rivoluzionario, più libero. Sono un po' dispiaciuta di questo, perché avrei voluto essere più entusiasta, forse avevo anche delle aspettative. Sì, ho amato di più Nico. Mi sembrava...
Siamo andate forse troppo cariche, perché anche io ho avuto la stessa, cioè non è che non mi è piaciuto, questo, anzi ho trovato che appunto al Nicchiarelli ci fosse questo, il fatto che sia riconoscibile è una cosa, una grandissima cosa, però mi aspettavo una roba, un'opera rock irriverente, ci ho trovato meno di queste, c'è solo una parte o comunque poche,
sì,
come me l'aspettavo, mi aspettavo tutto così e invece ho trovato
poi il fatto che non mi sono mai realmente legata al personaggio, cosa che invece con Nico mi era capitato, lo trovavo proprio molto più aperto.
Lei è molto piaciuta, ho trovato che sia una grande performance. Non ho visto Vanessa Kirby, che mi hanno detto che è anche
quello
molto
là
brava,
secondo me stiamo
Pieces of a Woman, è anche in quello di oggi, che
in quello di oggi sì.
Come si chiama quello di oggi?
The World to Come. Sì, sono due film che si parlano, sono molto diversi però si parlano. Una cosa che magari viene fuori dalla selezione di quest'anno, almeno dai film che stiamo vedendo, che abbiamo visto fino ad oggi, ma allora l'anno scorso c'era un po' un fil rouge nella narrazione dei fatti, della narrazione del mondo rispetto alla realtà oggettiva. Era un po' un tema che ricorreva in tutti i titoli, e quest'anno invece mi sembra di trovare molta solitudine. Non so se è la questione Covid un po' ci...
Solitudine del dolore, solitudine, cioè non
sono,
c'è
tutti
mai...
personaggi molto chiusi, molto interiorizzati, è tutto molto interiorizzato.
Un altro dei temi di cui così del fil rouge
sta ripulendo per chi ci ascoltasse e non
chissà
vedesse.
Chi è quel capello lì? Magari è di qualche star.
Magari lo scalpo di qualche star.
Leggevo un commento di Terzetti, oggi lo dicevo anche prima, che ha intravisto invece nel rapporto genitori figli e del peso che i genitori possono creare sui figli una specie di fil rouge tra molti film. Questo pare ci sia sicuramente in Lacci, nel film di apertura, anche nel film lui diceva anche in Odiare, anche nel film della Nicchiarelli, perché indubbiamente il peso
vero.
E poi c'era un quarto film di cui adesso non mi ricordo, però
forse anche un po' Pieces of a Woman, perché c'è una madre che
molto ingombrante,
che preme molto perché si viva e affronti il lutto in una maniera che non è quella della protagonista, quindi c'è una lotta proprio intestina di due generazioni che hanno vissuto e vivono le cose in maniera completamente diversa.
Ecco, Pieces of a Woman è un film che per me è ancora irrisolto dal mio punto di vista, cioè non riesco ancora a mettere insieme i pezzi e mi ci sto interrogando da quando l'ho visto. Non riesco, ogni tanto dico, ma forse voleva dire questo, forse doveva andare in questa, forse andava nell'altra direzione.
E mentre Beatrice ci pensa, noi ci ascoltiamo una canzone e torniamo fra poco, sempre qui da The Soup of the Day. Fred, in mezzo fra due donne meravigliose,
bravo, mi piace,
baci da dietro,
vado, come dire, parto dal basso e vado verso l'alto. Chiara Nicoletti alla mia sinistra, era una battuta pessima ovviamente, e Beatrice Fiorentino per la settimana della critica, che anche è un critico e quindi ci aiuta adesso a concludere la puntata di oggi. Di cosa dobbiamo parlare ancora?
Beatrice, mentre ascoltavamo la canzone, diceva che non ha visto un sacco di film che di cui non è
delle questioni,
sì, che l'hanno lasciata un po' sospesa, e io concordavo, perché non sono abituata in questo festival a trovare dei colpi di fulmine, delle cose per cui io sono sicura, mi sono emozionata e da lì non si scappa, e qui, pur avendo delle emozioni ovviamente, essendo un anno particolare, non c'è qualcosa che proprio mi fa dire ok, basta, questo è.
Uno dei film che è molto diviso, per esempio, è il film di apertura. La tua opinione qual è? Perché secondo me sono grandi performance di attori, insomma, diretti bene, però a molti non è piaciuto.
Sì, io sì, sono abbastanza tiepida. Dunque, è chiaro che le questioni ti arrivano, perché sono cose che in un modo o nell'altro ci arrivano sempre. L'amore. L'amore, tra l'altro, ecco, una cosa che mi colpisce, e in questo caso in positivo, è che trovo molto coraggioso chi in anni così complessi, in una realtà così sfaccettata, ha il coraggio di occuparsi ancora di sentimenti. Sì, lo trovo stupefacente, probabilmente per come io sono abituata a pensare, mi spiazza, ma riconosco un grande coraggio, e riconosco che chiaramente questo è un tema senza tempo, anche se, ecco, rispetto davvero alla difficoltà dei tempi, non lo so, è come se adesso non ci fosse tempo per affrontare delle cose. Però, allora, tornando al film, dunque, ci sono cose che mi piacciono, cioè sempre sul coraggio, l'idea di abbandonare un certo realismo, per cui far invecchiare gli attori sostituendoli, mi piace l'idea, però secondo me non funziona.
Non funziona perché sono molto diversi.
Perché non so per quale ragione Alvaro Orvacher e Luigi Locascio a loro modo funzionano, e poi quando ti trovi Laura Morante e Silvio Orlando, quella parte non funziona altrettanto bene.
Penso che per me funziona
invece
più quella parte lì.
Per me è il contrario, anche io ho adorato
Morante.
Io ho trovato
che loro fossero meravigliose, è perché quella parte lì fosse anche scritta benissimo, nel senso che non si dicono delle cattiverie meravigliose.
Sì, questo ci sta.
No, sì, posso capire. L'ultima, no, e invece i figli?
So, sai cos'è? Che mi piace, sì, mi piacciono. Sai cos'è? Che i sei attori hanno delle caratteristiche loro molto precise, molto riconoscibili, chiamiamoli dei tic che appartengono loro, e quindi forse questa cosa è un po' difficile, finiscono magari per mettersi davanti al personaggio, non lo so, c'è qualcosa che
convinto,
stride,
insomma,
no,
cosa
no, non è. Invece, ecco, Padre Nostro, per dire che comunque, così sentendo l'umore dei corridoi, mi pare non abbia incontrato molto favore. Io sono più possibilista, mi viene da volergli un po' bene, anche se vedo che ci sono chiamiamoli degli sbagli, ma mi viene da volergli bene, perché comunque mi ha tirato dentro a delle cose, a delle emozioni che io ho riconosciuto forti, perché comunque sì, sono del 72, quindi mi ha portato un po' lì. E io sono stata anche una bambina un po' sola, forse non ho ricevuto delle risposte quando invece avevo delle domande, e magari riconoscevo che non capivo, c'era sai, l'attentato di Moro, quell'atmosfera pesante degli anni di piombo, di cui però nessuno parla.
Sì.
Quindi, ecco, quello è un film che mi problematizza più di Lacci, e quindi mi piace di più, nel senso che mi fa interrogare sulle cose, mi interessa di più.
Va bene, grazie.
Ma sono passata?
Sei passata. Le facciamo un'altra domanda.
Sì,
prima dei film della settimana della critica, sì, ci sono dei cortometraggi. Quello di oggi, che ha preceduto Non odiare,
sì,
è un film di un regista italiano di seconda generazione.
Di seconda.
Perché è di origine cinese.
Esattamente.
Però è nato in Italia. Il film si chiama Where the Leaves Fall.
Esatto.
Vogliamo dire qualcosa su come funziona la selezione di questi corti? Molto,
certo,
rapidamente, perché abbiamo poco tempo ormai.
Ma guarda, la selezione dei corti funziona come la selezione dei lunghi, salvo che chiaramente ci concentriamo sulla produzione italiana, cercando di individuare delle possibilità di nuovi autori del cinema italiano nel futuro. E quindi non è che andiamo non ci interessa cercare il miglior corto possibile realizzato, ci interessa proprio essere aperti a direzioni possibili. E quindi in questo caso ci era sembrato, a parte ci piaceva il corto, ma interessantissimo vedere le cose dal punto di vista di nuovi italiani, che
sono italiani a tutti gli effetti, sono cresciuti qua, hanno un contesto che è il nostro, studiano, vivono, lavorano, però hanno devono fare i conti con le proprie origini, con una identità che è un'identità nuova e che sarà l'identità del futuro, perché comunque è tutto in movimento.
Ma c'è ha un senso l'abbinamento che fate con il lungometraggio o è casuale?
Sì, no, li studiamo un po', nel senso, allora noi facciamo la scelta in maniera del tutto indipendente, poi quando abbiamo la rosa dei film vediamo quelli che si parlano e solitamente funziona. Sì, non succede mai di avere questo non
c'è, però anche un corto di un regista importante quest'anno nella SIC.
Sì, due in verità.
Uno è quello di Giorgio, io mi riferivo a quello di Giorgio Diritti.
Certo, immaginavo. Però noi abbiamo aperto con grande soddisfazione anche con Adriano Valerio,
che è andato benissimo,
che abbiamo anche intervistato più volte.
Certo. Sì, che consideriamo un po' un nostro
regista di Banat, che
esattamente
è venuto a benedire i nuovi registi.
Infatti
sì.
Date un po' una benedizione, infatti.
Eh sì, perché no?
Anche perché tutti i film della settimana della critica sono, lo ricordiamo ancora, tutti lo sanno, ma sono opere prime.
Sono opere
prime. Fate un grandissimo lavoro di selezione.
Beh, molto divertente. Sì. Sì, è anche emozionante, sentiamo molto la responsabilità di questo, perché puoi cambiare. Mi ricordo il primo anno c'era un regista canadese, adesso Xander Robin, che ci ha detto proprio: ma voi non vi rendete conto, voi cambiate le vite.
Che passi
mi sembra un po' grossa, perché magari però capisco quello che intendeva, quindi il senso di responsabilità in questo senso.
Io ho un'amica argentina che ho conosciuto proprio qui a Venezia nel 2002 forse, si chiama Selina Murga, che forse ricorderai, che ha fatto un film che si chiamava, il suo primo film si intitolava Ana y los otros, ed è stato selezionato nella settimana della critica. A quel tempo c'era ancora Andrea Martini, credo, come delegato generale, e lei considera la SIC come appunto il momento
insomma, il primo film
il cambiamento della sua vita.
Poi
lei è stata addirittura scelta da Scorsese come
la intervistai pure un anno, sì, non qui ma in qualche altro.
Vabbè, a proposito di corti, proprio velocemente, sì, perché siamo in chiusura, vorrei dirvi che oggi è anche la giornata di due corti della giornata degli autori, che si chiamano Night Walk, della regista polacca Malgorzata Zubowska, credo si dica così.
Penso di sì.
E anche di In My Room di Mati Diop, che invece è una regista franco-senegalese.
E fanno parte dei Women's Tales di Miu Miu.
Infatti. Ce ne parlerà sicuramente meglio domani Gaia Furrer. Tra l'altro i film invece delle giornate di oggi sono un evento speciale che si chiama The New Gospel, che ci investiga sul fatto su cosa avrebbe predicato Gesù nel XXI secolo, questo dice la nota sul catalogo.
Aiuto.
Mentre il film in concorso si chiama Preparations to be together for an unknown period of time di Lili Horvath, che credo sia una regista, anzi so che è una regista ungherese, e anche di questo parleremo di più domani, anche perché tu l'hai visto, no, nessuno di voi l'ha visto, io non l'ho visto,
no.
Non siamo in grado di dirvi di più. Direi che siamo arrivati al termine per la puntata di oggi. Io ringrazio Pedro Armocida, Angela Prudenzi, che ci ha lasciato presto.
Dobbiamo rifare però questo.
Dobbiamo rifare, come no, dire che noi non siamo all'altezza, cioè, capito,
ma
per
no,
lei,
ma
perché lei voleva la Prudenzi.
Ma dai, è l'unico momento,
vero, un po'
in cui
si è capito, si è capito,
ho capito che non
e
ci
si sarà anche visto.
La prossima volta noi ci prendiamo Giona e tu vieni quando c'è la Prudenzi, basta, la Beatrice Fiorentino. Stiamo scherzando ovviamente, grazie.
Grazie a voi.
Ritorna, perché non è possibile, anche perché
sai che tanto scrivo qua, quindi
poi ci sarà anche la Prudenzi nei prossimi giorni, per cui tu sarai più serena.
Ma dai, è l'unico momento in cui la vedo, accidenti.
Grazie a Chiara Nicoletti, a Filippo Guarna e a Pierluca Puzzangara, che si è occupato della parte tecnica. Noi ritorniamo domani, ma
intanto
comunque,
puliamo il boot,
intanto puliamo, perché qua facciamo tutto. Grazie per essere stati con noi, ciao.
Grazie. Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pomber, here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
My name is Beatrice Bien und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the Festival Experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.